Buongiorno a tutti, io sono Marta Andreola, sono una psicologa e mi occupo degli aspetti clinici, psicosociali e psicoeducativi dell'associazione Camminiamo Insieme. E oggi vi parlerò di qualità della vita, un termine che purtroppo negli anni è diventato un po' passepartout, nel senso che ha perso un po' il suo significato, il suo vero sapore e la profondità del suo contenuto. Quindi oggi cercherò di applicare la qualità della vita molto concretamente, tant'è che ho pensato di non darne neanche una definizione. In primis perché ad oggi non c'è ancora una definizione universale di qualità della vita. Ci sono diversi modelli molto validi, molto efficaci, ma non c'è ancora una definizione condivisa. Quindi partiamo nel vedere nel dettaglio come concretamente la qualità della vita si realizza nelle nostre giornate. Prima di iniziare, volevo lavorare con voi su una metafora. I nostri comportamenti, cioè come ci comportiamo quotidianamente, sono determinati dai nostri pensieri. E i nostri pensieri sono un po' come un paio di occhiali. Un paio di occhiali che indossiamo la mattina e a seconda del paio di occhiali che scegliamo di indossare, delle lenti che hanno, della forma che hanno, possiamo vedere il mondo in modo molto molto diverso. Abbiamo visto, grazie alla relazione del dottor Cristiano, che nella storia gli occhiali con cui abbiamo guardato alle persone con disabilità non sono sempre stati degli occhiali positivi. A volte sono stati degli occhiali bui, foschi. E le persone con disabilità sono sempre uguali, non sono cambiate, sono sempre le stesse. Sono cambiati profondamente i nostri occhiali. È cambiato profondamente il modo in cui abbiamo guardato loro. Quindi un esercizio di consapevolezza che c'è sempre utile è fermarci nel momento presente e chiederci con che paio di occhiali sto guardando quella situazione, come sto vedendo quella persona con disabilità, quel contesto. Non è che per caso sto tirando fuori degli occhiali un po' vecchi che mi ero promesso di non indossare più, perché a volte capita purtroppo che gli occhiali vecchi non vengono buttati via, restano sul fondo del cassetto, diciamo, e nella fretta della giornata, nel caos delle nostre vite, nel prendere un paio di occhiali, prendiamo un paio di occhiali brutto, vecchio, che ci eravamo promessi di non indossare mai più. Quindi questo esercizio di consapevolezza è molto importante per scegliere secondo i nostri valori attuali come comportarci nelle situazioni. Questi sono, secondo Shalock, i domini della qualità della vita. Cioè la qualità della vita è composta, secondo questo modello, da questi elementi. Non è l'unico modello che esiste, non è detto che sia stabilmente quello più utilizzato. Oggi ho scelto di portarvi questo perché è sicuramente più condiviso dai servizi e più comune ad oggi. Non è detto, magari tra 2 anni ci ritroviamo qua e scopriamo che c'è un altro modello scientificamente ancora più valido, ancora più utilizzato. Quindi la scienza è sempre in continuo miglioramento. Viste così, queste scatole con questi nomi sembrano cose abbastanza scontate. In realtà non lo sono. Soffermiamoci su ognuna di esse. Benessere fisico. Qui sto male. Vado a farmi curare dal dottore, nelle nostre vite è la prima cosa che facciamo, ho un malessere, vado dal medico. Tante volte per le persone con disabilità questo non è così scontato, perché non è semplice spiegare le procedure, non è semplice riuscire a trasmettere l'importanza di un dolore transitorio al fine della cura. E ci sono adesso alcuni servizi ospedalieri molto molto avanzati che si dedicano esclusivamente alla cura delle persone con disabilità e alle procedure necessarie prima per preparare comunicativamente e anche da un punto di vista sensoriale queste persone alla procedura medica, che è talvolta dolorosa e complessa. Anche perché la sedazione non è l'unica via, non è l'unica via, non deve essere quella. Il diritto, penso, anche sempre rispetto alla salute, ad avere degli operatori che basino il proprio lavoro su delle evidenze scientifiche. Sicuramente c'è l'affetto, c'è il valore, c'è la buona volontà, ma non basta solo quello. In passato tanto è stato legato al buon cuore delle persone. bellissima cosa, ma ad oggi è un diritto avere delle cure basate sulla scienza. Benessere materiale, come ricordava anche il dottor Cristiano, ci sono stati momenti della nostra storia in cui abbiamo pensato che le persone con disabilità non sapessero riconoscere la differenza tra lo stare in un ambiente vuoto e lo stare in un ambiente vuoto e lo stare in un ambiente decorato, piacevole, colorato. Il vuoto ambientale crea ulteriori comportamenti problema poi. E allora abbiamo iniziato a togliere, abbiamo tolto i quadri dalle pareti, abbiamo tolto le stringhe dalle scarpe perché erano pericolose, abbiamo tolto le forchette, i coltelli perché insomma potevano diventare aggressivi, auto-eteroaggressivi, e non abbiamo lasciato più niente. Questo ha determinato comportamenti problema ulteriori. Ora, io non sto dicendo, sia ben chiaro, che i comportamenti problema auto-eteroaggressivi non vadano attenzionati. Sto dicendo che togliere dagli ambienti non può essere l'unica soluzione e non può essere una soluzione definitiva perché aumenta il malessere emotivo, la capacità di gestire di stare con le proprie emozioni, di accettare le proprie emozioni, di trasmettere alla persona con disabilità che le emozioni ci sono, possono essere accettate. Non è una cosa da poco, neanche farlo su noi stessi, figuriamoci cercare di trasmetterlo agli altri. Lo sviluppo personale, il diritto di sentirsi sempre in crescita come persone, di sentirsi utili e efficaci nella propria società, nella propria comunità. Parleremo moltissimo questa mattina anche di autodeterminazione, la possibilità di fare delle scelte, di vedere riconosciute le proprie scelte. Molto spesso le persone con disabilità non sanno scegliere, è una scelta finta. Dobbiamo stare infatti molto attenti. Vi faccio un esempio molto concreto. Vuoi la pasta, il riso o la carne? Esempio. Stiamo attenti se la risposta è in modo stabile o la prima o l'ultima della catena, perché c'è un effetto proprio mnemonico che si chiama effetto primacy, cioè ci ricordiamo più facilmente la prima parola o l'effetto recency, l'ultima, che è quella più recente che ho sentito. Quindi notiamo se ci sono dei pattern di risposta sempre uguali o stiamo molto attenti al nostro non verbale. Vuoi la pasta o il riso? Perché le persone con disabilità leggono molto molto bene la comunicazione non verbale, anche e soprattutto se ci sono delle difficoltà poi a capire effettivamente la comunicazione vocale. E quindi con la nostra semplice espressione possiamo dare un grosso suggerimento e portare a una scelta che poi non è veramente una scelta e quindi causa insoddisfazione e infelicità. Inclusione sociale, relazioni interpersonali le considero un po' unite un po' insieme e sono molto importanti perché siete voi. Voi siete l'anello di congiunzione fra i servizi, il territorio, la comunità. Il volontario è quella figura che permette alla persona di essere più inserita all'interno di un territorio e per noi è questa cosa essenziale. Tant'è che quando selezioniamo gli operatori, molti non sono del territorio, del comune, gli diciamo: va bene, sei disponibile a diventare un po' rivoltano anche tu, a sentirti parte di questa comunità, perché sei importante, questo aspetto è importante. Sei disponibile a imparare i nomi dei volontari che incontrano i nostri ragazzi, a ricordarsi le facce delle persone che si fermano a parlare con loro quando fate le uscite, perché questa inclusione sociale va continuamente coltivata. E voi siete ciò che ci permette di coltivare, quindi è molto importante. Così come anche il diritto a poter coltivare delle relazioni interpersonali che siano esclusive, che non siano mediate da altri. Io sono molto favorevole all'uso del telefono, ad esempio. Capita a tutti, non vediamo una persona che vogliamo bene da un po' di tempo, gli mandiamo un messaggio, facciamo una telefonata. Perché questo non può essere un diritto delle persone con disabilità? Mantenere un rapporto di amicizia e un legame. E di diritti, beh, se ne parla in modo trasversale, in questo senso, in tutti i riquadri. La cosa importante, la sfida difficile è riuscire a lavorare su tutti questi elementi tutti insieme. Perché il rischio è di lavorare su uno solo e di chiudersi un po'. Vi faccio un'altra metafora. Immaginiamo di avere un bicchiere di acqua purissima, di montagna, buona, fresca. Prendiamo una manciata di sale e lo buttiamo nel bicchiere. Cosa succede? Cosa succede se butto una manciata di sale in un bicchiere? L'acqua diventa salata, non è più bevibile. Un po' schifo, diciamoci, no? Ora ci incamminiamo e decidiamo di andare direttamente alla fonte di quell'acqua. Saliamo sulla montagna, arriviamo a 2500 metri e troviamo un bellissimo lago. Prendiamo la stessa manciata di sale, la buttiamo nell'acqua del lago. Cosa succede? Niente, non succede niente. Al limite, se c'è un pesciolino lì in quella zona che sta nuotando, soffrirà un pochettino. La pianta di quel punto non stava proprio tanto bene, ma l'acqua non è irrimediabilmente rovinata, perché abbiamo a disposizione molta più acqua. E questa è un po' una metafora della vita. Se siamo un bicchiere e abbiamo lavorato solo su una cosa nella nostra vita, il sale che arriva, e prima o poi arriva per tutti il sale, potrebbe rischiare veramente di farci del male. Se siamo un lago, se abbiamo lavorato su tanti aspetti, se abbiamo tanti punti di forza, se abbiamo tante risorse, il sale che arriverà anche per noi, sicuramente prima o poi, sì, non ci farà benissimo, ma non rovinerà in modo irrimediabile la nostra vita. Ed è per questo che è importante coltivare tutti questi elementi. Anche voi mi direte: ok, Marta, bellissimo discorso, ma noi abbiamo un'ora di azione un po' limitato, cioè sì, siamo una famiglia, siamo dei colleghi di lavoro, quindi abbiamo possibilità di agire sul microsistema. Al limite sì, siamo dei servizi, nel vicinato, siamo una comunità, quindi al limite nel mesosistema, e lì si ferma la nostra possibilità di azione. Perché più di così non possiamo andare. E invece quello che io vi dico è che possiamo influenzare anche il macrosistema, cioè la cultura, le tendenze sociopolitiche, la società, i sistemi economici. E lo facciamo quotidianamente come individui con le nostre scelte, con i nostri acquisti, con le nostre passioni, con le battaglie che decidiamo di portare avanti, culturali, sociali, politiche, perché i politici sono espressione di una comunità, di una cittadinanza, sono espressione di un popolo. Quindi non pensiamo che il nostro potere di azione si limiti solo ai due sistemi. La storia siamo noi, non è fatta solo da re, da imperatori, da politici, internazionali. Siamo noi che la creiamo quotidianamente tutti i giorni. Quindi vi ringrazio dell'attenzione e vi saluto lasciandovi questa frase che è proprio un invito alla consapevolezza, vuole essere proprio un invito alla consapevolezza. Il male è il bene che non dubita mai di se stesso. È un invito a fermarci e a chiederci in questa situazione, in questo momento presente in cui sono adesso, come sto guardando al mondo? Come sto guardando la persona con disabilità? Che cosa e che quale pensiero ha determinato la mia azione oggi? Capita a tutti di non essere fieri delle proprie azioni tutti i giorni, non vi sto in questo caso accusando, dicendo che dobbiamo essere sempre perfetti, sarebbe assolutamente impensabile. Fare questo esercizio è garanzia di qualità del servizio, delle azioni, è garanzia di mantenere fede ai propri valori. Quindi sappiamo che il passato non lo possiamo cambiare, che il futuro per certi aspetti non dipende da noi, ma sul presente possiamo lavorare, e possiamo lavorare essendo consapevoli. Ho concluso, grazie.